L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Quanto la nostra società fa per abbattere le barriere architettoniche e quanto il tema della disabilità è al centro dell'azione politica. Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono sempre Alessandro Guarasci. In Italia pensate che più del 5% della popolazione ha una forma di disabilità, si tratta di oltre 3 milioni di persone che in qualche modo soffrono per problemi di salute e di gravi limitazioni che impediscono appunto loro di svolgere delle attività abituali. Domenica a Roma c'è stata la 19ª edizione del Fiaba Day, la giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, un'iniziativa promossa appunto da Fiaba Onlus con la presenza del Consiglio dei Ministri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Ecco, la campagna di sensibilizzazione di questa edizione si è intitolata Abbattiamo appunto le barriere dell'indifferenza, e l'indifferenza è quella con cui troppo spesso noi ci scontriamo quando parliamo appunto di barriere architettoniche. L'obiettivo allora qual è? È quello di diffondere la consapevolezza proprio su questo tema per cercare di cambiare le cose. Passi in avanti ne sono stati fatti negli anni, ma non è sufficiente. Insomma, ce lo possiamo tranquillamente dire. Abbattere questi ostacoli è un atto di civiltà da cui trae vantaggio la comunità intera, e le amministrazioni comunali, in questi giorni appunto ci sono state le elezioni, dovrebbero tenere conto di tutto ciò, e tutti noi cosiddetti normodotati dovremmo essere più civili e rispettosi. Allora è con noi Giuseppe Trieste, che è presidente appunto dell'associazione Fiaba.
L'accessibilità e la mobilità è un diritto di tutte le persone. Purtroppo dagli anni 80 in poi hanno diviso la comunità tra persone disabili e normodotati. In realtà il 100% delle persone, in maniera diversa, necessitano che le nostre città, piccole, medie, grandi che siano, siano accoglienti e siano in grado di consentire alla persona, qualunque sia la sua ridotta mobilità, perché bambino lo deve portare con passeggino, perché anziano e non ha più le forze che aveva di quando era giovane, per tutte le ridotte mobilità temporanee di un giorno, una settimana, un mese, tutti quanti. Purtroppo il nostro stato di salute non è sempre al 100%, per cui abbattere le barriere fisiche, ma soprattutto culturali. Perché noi siamo convinti che nessuno di noi ha bisogno di avere un ambiente accogliente nei momenti di defaillance che abbiamo quotidianamente. In realtà invece l'accoglienza, dal momento della costruzione o della ristrutturazione delle nostri uffici, case, condomini.
Senta, allora molti fondi arriveranno. Stanno arrivando, diciamo, alle regioni e ai comuni per quanto riguarda i trasporti, questo tramite il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. I nuovi bus, le nuove metro dovranno essere con caratteristiche diverse rispetto agli attuali?
Indubbiamente sì, ma per cambiare questo aspetto, ed ecco perché dico che è culturale, basterebbe che lo Stato non dia contributi se i mezzi di trasporto, che siano autobus, metropolitani e quant'altro, gli autobus urbani ed extraurbani, i treni, le navi, eccetera, se non sono accessibili al 100% per tutti i cittadini, non dovrebbero dare i contributi. Allora cambierebbe dalla sera alla mattina. Ma purtroppo è a livello di governo centrale e locale che non si mettono questi paletti. tutto quello che si farà da oggi in poi deve essere al 100% accessibile a tutti, se no non si danno i contributi.
Ecco, l'interlocuzione col governo sotto questo punto di vista come sta andando?
Ma sta andando bene, perché noi da 19 anni, proprio domenica scorsa, abbiamo fatto il 19° Fiabbadè e lo facciamo dal 2003 con la presidenza del Consiglio, proprio per mandare un messaggio forte che dal livello centrale a livello locale, nei comuni, i sindaci, le amministrazioni, tutti dobbiamo partecipare alla qualità dell'accoglienza, che sia nella mobilità, che sia nel vivere quotidiano, che sia sul posto di lavoro, che sia negli ospedali. Noi ancora abbiamo ospedali che non sono accessibili, non pensano alle persone. E se io sto male vado in ospedale, e se sto male non sono al 100% in forma. Di conseguenza non c'è solo il disabile, c'è una comunità intera al 100%, 60 milioni di italiani, che intasano gli ospedali, gli ambulatori, eccetera, e noi troviamo che se vado all'oftalmico dice ma perché devo essere accessibile? Io curo gli occhi. Ma gli occhi ce l'ha anche la persona che ha ridotta mobilità o è con disabilità. Ecco, dobbiamo cambiare mentalmente, una grande campagna culturale, e anche il 110% su cui noi abbiamo fatto presente la cosa. Oggi si ha una grande opportunità, si ha diritto al 110% anche per rendere accessibile, per abbattere le barriere architettoniche nei condomini, negli uffici pubblici, privati, le case dei singoli cittadini e quant'altro. Questi aspetti proprio Fiaba da mai, da 19 anni, e come le ho detto domenica si è celebrata la 19ª giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Comunque è possibile andare oltre i propri limiti e avere successo. È il caso delle atlete paralimpiche e degli atleti paralimpici, li abbiamo visti a Tokyo. È anche il caso di Felice Tagliaferri, che è uno scultore non vedente che ha intrapreso dalla fine degli anni 90 un percorso artistico molto personale, da lui stesso riassunto nello slogan "Dare forma ai sogni". Ecco, Tagliaferri si destreggia tra i materiali più diversi, ovvero creta, marmo, legno e pietra. Ma come riesce a realizzare queste opere artistiche senza vedere? Sentiamo che cosa ci ha detto Tagliaferri.
Ma allora, come tutte le persone, utilizzo la memoria visiva, nel senso che lei guarda una cosa e la riproduce. A me mi descrivono o tocco una cosa pezzo per pezzo, la metto in memoria come se fosse un puzzle, poi dopo costruisco l'immagine intera.
Che cosa vuole comunicare appunto tramite queste opere?
Ma guardi, attraverso le mie opere io voglio comunicare felicità, gioia, ma anche denunciare positivamente delle situazioni come il Cristo rivelato che non mi ha fatto toccare e l'ho ricreato, e ho dimostrato che appunto l'arte deve essere per tutti, oppure la pietà al contrario, che è nata dentro i musei vaticani, perché appunto mi hanno fatto toccare la prima copia della pietà, e quello lì proprio per il rispetto nei confronti della donna, cioè quindi abbiamo invertito i ruoli ed è l'uomo che si deve prendere cura della donna. Oppure un'altra scultura che verrà inaugurata a fine mese a Salerno, che è la Sacra Famiglia col bimbo Down, e lì appunto proprio la gioia di avere un figlio, al di là che sia normale, Down, qualsiasi cosa, è comunque sempre la gioia di un figlio e la gioia di una famiglia.
Senta, come è iniziato questo suo percorso artistico? Soprattutto quando?
A fine del secolo scorso, attraverso uno scultore che voleva provare se le persone non vedenti potessero ricreare oggetti conosciuti. Dopo tre volte che si è chiamata, visto che era possibile farlo, gli ho detto: adesso tu mi hai dato la possibilità di dar forma alle mie immagini, mi tieni nella tua bottega, e così è stato.
Senta, lei quando tocca un pezzo di marmo oppure comunque una struttura fisica, che cosa percepisce in quella materia? Già si immagina che cosa potrebbe nascere da là?
Ma diciamo che prima mi faccio l'immagine di cosa voglio fare e poi vado a cercare il blocco da togliere il meno possibile.
E chi in qualche modo, lei riesce ad avere un contatto anche con coloro che poi fruiscono di queste sue opere, che cosa le dicono?
Ma assolutamente sì, sono emozionati perché dicono che al di là della scultura, della bellezza o meno della scultura, è interessante quello che provano proprio fisicamente, ma perché tattilmente non tutti fanno toccare le proprie sculture. Quindi il contatto con la materia è importante, ma proprio perché si vanno a muovere delle emozioni particolari.
Senta, ma lei si ritiene un caso particolare oppure ci sono altre persone magari con delle disabilità visive che riescono, secondo lei, a incontrare l'arte?
Ma guardi, l'arte la incontra chiunque, ovunque. Io sono fortunato perché è 20 anni che campo di arte e quindi faccio solo quello. Conosco altre persone che lo fanno a livello hobbistico, quindi la cosa importante è star bene quando si fa qualcosa.
The big card Simone and everybody saw.
E tra poco il 10 ottobre è la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. Lavorare è fondamentale appunto per queste persone come per tutti. Un lavoro infatti offre la possibilità di sentirsi più indipendenti. Purtroppo però le persone con sindrome di Down devono affrontare ancora pregiudizi. Per questo appunto l'associazione Core Down lancia in occasione della giornata nazionale la campagna di sensibilizzazione. Più ci assumi, più ci assumeranno. Perché come mostrato anche nel video di Iron Chain interpretato da Sting, la canzone la sentite appunto in sottofondo, persone con disabilità intellettiva vengono viste al lavoro, dimostrando così grosse capacità e competenze. Allora abbiamo con noi Antonella Falugiani, che è presidente di Core Down. Allora Falugiani, quali sono le appunto esperienze di queste persone con sindrome di Down che lavorano?
Le esperienze di persone Down che lavorano sono svariate. Purtroppo noi dobbiamo sfatare molti pregiudizi, perché spesso si pensa che le persone con sindrome di Down possono svolgere solo mansioni molto semplici oppure vicine alla ristorazione. Chiaramente le persone, se adeguatamente seguite, possono fare percorsi diversi e quindi avere opportunità maggiori e di inserimenti in aziende anche che magari potrebbe non essere possibile, e quindi questo
certamente
è la nostra, il futuro delle persone dovrebbe essere allineato a quello di tutte le persone a prescindere dalla sindrome. Sicuramente dobbiamo lavorare su un messaggio culturale per abbattere i pregiudizi.
Senta Falugiani, io le chiedo di rimanere 5 minuti in linea, non se ne vada, con lei torniamo tra poco. Ecco, i problemi di disabilità si acuiscono quando poi si entra nella terza età. In Italia pensate che circa il 23% della popolazione, dunque quasi 14 milioni di persone, è composta da oltre 65 anni. Sono inoltre quasi 3 milioni gli anziani non autonomi. Allora sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
L'Italia è tra i paesi più longevi al mondo. Nell'ultimo anno la pandemia ha colpito gli anziani in modo drammatico. In Italia nel 2020 un decesso su 5 tra i 65 e 79 anni è attribuibile al Covid. E quanto emerge da un'indagine a livello nazionale sulle attività, gli interventi e i servizi offerti dalle Caritas diocesane in favore degli anziani, svolta tra febbraio e marzo del 2021, in piena terza ondata di Covid. L'indagine è stata condotta attraverso un questionario online al quale hanno risposto 206 Caritas diocesane sulle 218 presenti in Italia, consentendo una copertura omogenea tra le diverse regioni. Per quanto riguarda invece il profilo degli anziani raggiunti dai servizi delle Caritas, sono per lo più nella fascia tra i 65-75 anni, con bisogni prevalentemente legati a situazioni di povertà e di solitudine. Più di un terzo delle Caritas diocesane realizza attività per anziani, ritenendolo un impegno prioritario. Rispetto al periodo pre-Covid, gli anziani intercettati dai servizi offerti dalle Caritas diocesane sono quasi raddoppiati. Sentiamo cosa ci ha detto Don Marco Pagnello, responsabile delle politiche sociali di Caritas Italiana.
È urgente, così come per altri settori, mettere a sistema le diverse azioni che sono già previste. Si tratta di integrare la parte sanitaria con la parte sociale, si tratta non soltanto di sostenere i non autosufficienti, ma anche la rete parentale, familiare e non, che a volte si prende cura di un non autosufficiente. Proviamo a pensare alla persona anziana o no, malata di Alzheimer, che rischia di mettere in crisi tutta la famiglia, tutta la rete di familiari che prova ad assisterlo. Quindi un aiuto diretto ai malati, ma anche un aiuto a chi si prende cura delle persone in difficoltà.
Ma secondo lei è solo un problema di risorse o anche di normative carenti?
Allora, io credo che una delle fatiche nostre, del nostro paese, è il mettere a sistema quella che è chiamata l'integrazione sociosanitaria, che sicuramente è riportata nelle varie normative, però poi di fatto, almeno dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, almeno per tutte le regioni, per tutti i comuni, non è così poi applicata. Ci sono servizi che vanno, penso all'ADI, all'assistenza domiciliare integrata, per esempio, che però in tante occasioni è semplicemente un aiuto a livello sanitario. Si tratta appunto di integrare, si tratta di avere una regia unica, si tratta di superare alcuni steccati tra il sistema sanitario e il sistema sociale, di far crescere una nuova mentalità e di lavorare più insieme. Il PNRR può essere un'ottima possibilità per rileggere il tutto e mettere tutto a sistema.
Appunto, ripartire allora dal PNRR, perché la pandemia ci ha fatto vedere che il sistema di welfare ha comunque dei buchi.
Sì, gli anziani, a causa di questa pandemia sanitaria, ma poi è stata sociale anche, hanno pagato il prezzo più alto, ma non soltanto in termini di vittime, ma anche in termini di solitudine, in termini anche di abbandono. Tutti abbiamo nel cuore e negli occhi quelle immagini di anziani soli, e anche le nostre Caritas che hanno partecipato, che hanno risposto al nostro sondaggio, ci dicono che è vero che gli anziani chiedevano, cercavano la Caritas aiuto nel sostegno, per esempio anche alimentare, ma tante volte era soprattutto un aiuto a vincere, a superare la solitudine. Quindi il PNRR può essere un'occasione per rilanciare l'assistenza domiciliare, ma anche per rilanciare nuovi modelli di centri di accoglienza. Li chiamo così per non classificare tra RSA, RSSA, case famiglia, però c'è bisogno un po' di ripensare tutto. Paesi europei sono in questo, potrebbero essere da modello. Si tratta appunto di fermarsi e un'unica cabina di regia, così come noi auspichiamo insieme agli altri amici del network sulla non autosufficienza, un'unica cabina di regia che prova a immaginare e a costruire il futuro.
Allora, adesso noi torniamo da Antonella Falugiani, che è presidente di Cordown. Senta, che cosa succede a una persona con la sindrome di Down quando non è più giovane? Perché sicuramente il lavoro è importantissimo, dà identità, ma poi è il momento poi di andare in pensione. Che cosa succede?
Sicuramente è un tema da affrontare, è un tema molto molto importante. Le persone con sindrome di Down, disabilità intellettiva, già di per sé hanno poche relazioni sociali. La pandemia purtroppo ha peggiorato questa situazione, perché le persone, tutti, ma in particolare chi aveva già poche occasioni di relazione, è stato abbandonato e isolato. Un isolamento totale che è stato per molti dei nostri, non solo adulti ma anche giovani, è stato devastante, fino ad arrivare alla depressione, esaurimenti nervosi, e comunque le famiglie si sono trovate sole. L'età adulta è da affrontare partendo comunque dalla tenera età, perché sicuramente oggi pensiamo ai centri residenziali, alle RSA, che sono per molte persone una risposta sicuramente importante, però è altrettanto importante lavorare prima di diventare adulti e supportare i giovani e le loro famiglie in tutte le fasi della crescita, in modo da arrivare il più possibile e per quanto possibile a immaginare una vita indipendente, dove è la persona stessa.
Falugiani, è tutto il tema del dopo di noi che puntualmente dalle istituzioni non viene affrontato.
Esatto. L'importante, e tra l'altro è un diritto sancito anche dalla Convenzione ONU, mettere in condizione la persona di decidere con chi vivere, dove vivere. Cioè, dove vivere e passare gli ultimi anni della propria vita, evitando imposizioni di terzi, come lo evitiamo e lo vogliamo evitare noi. Cioè, non ci devono essere delle differenze di trattamento, perché per ciascuno di noi, se ci venisse imposto di vivere magari con persone con le quali non stiamo bene o non ci troviamo bene, ci rifiuteremmo. E quindi lo stesso deve valere per chiunque, nel rispetto dei diritti di ciascuno di scegliere.
La ringrazio, Falugiani. Ricordo, abbiamo avuto con noi Antonella Falugiani, presidente di Cordown, e tutto questo in attesa appunto del 10 ottobre, giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. Buon pomeriggio, Falugiani.
Grazie a voi.
Allora, si chiude qua questa nostra puntata dedicata alle varie disabilità e a come poterle superare. Io vi ricordo, sono Alessandro Guarasci, e ma in regia ci sono stati anche Alessandro Carucci e Stefano Sparro. Buon pomeriggio, ma rimanete all'ascolto di Radio Vaticana.